Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Mi è crollato un po' il mondo addosso, perché anche per una persona come me che vive da 2 anni qui in Australia, durante 2 anni una persona inizia a creare, ad avere una nuova vita. Parliamo appunto di colleghi di lavoro, amici, fidanzata, appartamento.
È stato un po' il crollo del mondo addosso, devo dire, oggettivamente, perché quando uno intraprende questa strada di stare a 16.000 km di distanza da casa e dagli amici più stretti, quando uno investe nella propria carriera lavorativa, quando vedi che tutte queste cose poi vengono a mancare per un cambio di legge che è stato ad aprile ma che ne impatta anche quelli che hanno fatto l'application a dicembre, devo essere sincero che è stato molto duro.
Queste le parole amare di Nicola Luigi Quarta e Federico Guzzo, che hanno raccontato ai nostri microfoni le loro reazioni ai cambiamenti di 2 settimane fa alle leggi che regolano l'immigrazione in Australia.
I lavoratori australiani devono avere la precedenza per i posti di lavoro nel nostro paese, i lavoratori stranieri aggiungono valore alla nazione, ma devono integrare e non sostituire gli australiani che lavorano duramente. Queste erano le parole di Malcolm Turnbull, che il 18 aprile scorso apriva ad una serie di decisioni che hanno causato reazioni, commenti e parecchia ansia nella comunità.
Infatti il 18 aprile il governo ha cancellato i visti 457 e 2 giorni dopo ha cambiato in senso restrittivo le regole per ottenere la cittadinanza australiana. E noi di Radio SBS abbiamo seguito la storia di questi cambiamenti dal punto di vista tecnico, cercando di informare su che cosa veniva modificato da un giorno all'altro, cercando di rispondere alle vostre domande e raccontando le esperienze di chi si è trovato direttamente coinvolto.
Ed è innegabile che queste 2 decisioni, tra l'altro, come abbiamo anche sottolineato, prese a pochissimo intervallo temporale una dall'altra, abbiano provocato una sorta di ansia tra i giovani italiani che sono arrivati da poco in Australia per iniziare proprio una nuova vita down under. E noi oggi vogliamo parlare proprio degli effetti psicologici che questi cambiamenti hanno causato.
Vi sentite respinti o non accettati e benvoluti da questo paese? Quali sono le strategie che possiamo mettere in atto per affrontare al meglio questa situazione? Ne parleremo nei prossimi 25 minuti insieme anche ad una psicologa e ascoltiamo i vostri interventi. Ci potete chiamare al 1300 799 626, oppure potete mandarci un sms allo 0429 996 263.
E prima di aprire le linee ricapitoliamo brevemente le decisioni del governo con il prossimo servizio a cura di Davide Schiappapietra.
I cambiamenti alle regole sui visti di lavoro e cittadinanza sono stati annunciati dal governo australiano 2 settimane fa. I visti di lavoro 457, che prevedevano la possibilità per persone impiegate in circa 650 diverse professioni di lavorare in Australia e avere un percorso verso la residenza permanente, sono stati sostituiti dai TSS Visa. Molte professioni sono state eliminate dalla lista di quelle che possono ottenere un visto di lavoro, mentre le rimanenti sono state suddivise in 2 liste. Una di medio termine, che comprende i lavori più altamente specializzati e darà ancora accesso a un percorso di residenza permanente, e una di breve termine, 2 anni, rinnovabile una sola volta e che non permetterà di ottenere la residenza in Australia. I visti esistenti mantengono la loro validità fino alla scadenza, che però, se cadesse dopo aprile 2018, vedrà le nuove regole applicarsi ai loro possessori nel caso vogliano ottenere un rinnovo. Per quanto riguarda la cittadinanza, sarà necessario essere stati in possesso della residenza permanente per un minimo di 4 anni, contro il minimo di 1 anno, su un totale di 4 anni di vita in Australia, per tutte le richieste fatte dopo il 20 aprile 2017. In aggiunta, saranno introdotti un test d'inglese che richiederà un livello definito competente e un cambiamento nel test di cittadinanza, con enfasi sui cosiddetti valori australiani.
I valori australiani quindi al centro dei cambiamenti per quanto riguarda il test di cittadinanza. Noi abbiamo ascoltato il servizio a cura di Davide Schiappapietra e noi questa mattina vogliamo proprio parlare degli effetti psicologici che questi cambiamenti di oltre 2 settimane fa hanno causato nella comunità.
Ci potete chiamare al 1300 799 626, ci potete mandare un sms allo 0429 996 263, e ad accompagnarci in questo dibattito è con noi la psicologa Roberta Gottardo. Roberta, benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Virginia, buongiorno a Carlo e buongiorno a tutti.
Buongiorno Roberta.
Allora Roberta, cominciamo dall'impatto che cambiamenti di questo tipo possono avere nei cittadini. Sono cambiamenti all'immigrazione come ne vengono annunciati, possiamo dirlo, in continuazione, ma in questo caso a giudicare dalle storie che abbiamo raccolto nei giorni scorsi, dalle reazioni che abbiamo letto nei social media, si è creata davvero un'atmosfera abbastanza di ansia tra la gente. Perché Roberta?
Sicuramente, insomma, mi sembra che l'evento è stato abbastanza stressante un po' per tutti. La prima cosa che ho pensato quando ho saputo di questa notizia sull'abolizione del visto è stata resilienza, perché penso che veramente gli italiani che si sono visti cancellare da un giorno all'altro il visto si devono veramente armare di un elevato tasso di resilienza e cercare, nonostante tutto, insomma, di guardare avanti.
Ecco, scusami se ti interrompo, questo è un po' un calco dall'inglese resilience. In questo caso cosa si intende? Proprio di l'abitudine a sopportare, soprattutto la capacità di sopportare le disgrazie?
Sì, praticamente con questo termine si intende un insieme di processi cognitivi che aiutano l'individuo ad affrontare gli eventi di vita sicuramente stressanti, cercando di mantenere un atteggiamento positivo ed efficace, diciamo.
Ecco, diciamo che l'impatto più forte è quello che hanno subito coloro che hanno investito non soltanto denaro ma anche tanto tempo per cercare di intraprendere un percorso che poi improvvisamente si sono visti bloccare. Roberta, si tratta di stati d'animo che possono portare anche a situazioni gravi, a situazioni di effettiva difficoltà emotiva e psicologica?
Sicuramente possono portare a delle disfunzioni, chiamiamo psicologiche, come ansia e depressione, però anche, diciamo, un po' a disturbi dal punto di vista cognitivo. Cosa vuol dire? Anche questa cosa della perdita del tempo, dal mio punto di vista, è un po' un errore che la mente umana fa, perché in realtà poi dopo questi ragazzi, d'accordo che la sensazione è quella della perdita di tempo, e spesso ho letto moltissimi commenti su internet, su Facebook, il commento proprio comune è quello: ho perso 1, 2, 3 anni della mia vita cercando di ottenere qualcosa, ma poi è tutto finito. Ma se vogliamo vedere a fondo questa cosa con gli occhi di una persona, diciamo, resiliente, non è poi proprio così, perché sicuramente questi ragazzi in questi anni hanno vissuto, hanno acquisito delle abilità, sicuramente anche lavorative, hanno fatto esperienze di vita, hanno aumentato la conoscenza dell'inglese, si sono costruiti nuovi rapporti amicali, insomma hanno vissuto. Quindi la sensazione della perdita di tempo può, dal mio punto di vista, portare a emozioni negative e disfunzionali. Uno che mi viene in mente, ad esempio, la rabbia, che accrescono il malessere e il disturbo, quindi a livello psicologico, e anche aumentano lo stress percepito.
Che poi il concetto di perdita di tempo è un concetto che si può estendere a qualsiasi attività umana, insomma, considerare un fallimento come una perdita di tempo può portare appunto a delle conseguenze.
Sì, infatti se volessi inserire un po' nella scala degli eventi stressanti questo evento, lo inserirei a pari della, possiamo dire, magari la fine di una relazione romantica con la donna o l'uomo dei nostri sogni. Anche spesso durante la fine di una relazione c'è questa sensazione della perdita del tempo che è un pochino simile, però in realtà non è così.
Roberta, è quel senso di smarrimento invece nel dire adesso devo spostarmi da qui, e la prospettiva di rientrare in Italia è una prospettiva che spaventa molti, perché come sappiamo l'occupazione è un settore abbastanza complicato.
Quello che è fondamentale, infatti, anche in questo momento, penso per tutti i ragazzi, sia quello di cercare di veramente pianificare il progetto A, B, C, Q, perché ormai di progetti penso che i ragazzi ne hanno dovuti pianificare tanti, però mantenere, insomma, la fiducia nel futuro e cercare veramente di pensare al futuro in maniera positiva e cercare di fare, di costruire questo nuovo progetto.
Ecco, però, scusami se voglio specificare, ma come si fa a conservare la fiducia nel futuro quando magari ci sono stati degli investimenti proprio a lungo termine, come in parecchi casi dei quali abbiamo raccolto le testimonianze, investimenti temporali come dei quali ne parlavamo prima, ma anche economici, affettivi, insomma è una sfida non da poco.
Perché nella progettualità futura è sempre importante cercare anche di pensare di avere fiducia nei propri mezzi. Dopotutto hanno investito molto, però sono sempre loro le persone, insomma, che hanno fatto quello. Quindi con la fiducia, insomma, delle proprie qualità, delle proprie abilità, dei propri mezzi, sicuramente si può cercare di fare un progetto futuro.
Noi stiamo
quindi
parlando...
la sicurezza interiore può sicuramente aiutare poi dopo la progettualità.
Appunto, stavo dicendo che stavamo parlando con la psicologa Roberta Gottardi in diretta con noi su Radio SBS. Vi ricordo il numero per partecipare alla nostra conversazione, cioè 1300 799 626. Stiamo parlando di impatti psicologici che le decisioni del governo australiano oltre 2 settimane fa sulla immigrazione hanno causato agli italiani che sono arrivati qua da poco in Australia per anche crearsi una nuova vita. Vi sentite respinti, non accettati dall'Australia? Avete appunto avuto uno shock a questa notizia? Raccontateci la vostra storia.
Roberta, ti chiederemo di rimanere con noi, adesso ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa, poi abbiamo un ascoltatore in linea, ma resta con noi perché potrebbero anche esserci delle domande da parte dei nostri ascoltatori. A tra poco.
A tra poco.
Siete in compagnia di Radio SBS in italiano.
8:47, orario della costa est, siete sempre all'ascolto del programma in lingua italiana di Radio SBS, linee aperte ancora per un quarto d'ora al 1300 799 626. Ci potete anche mandare un sms allo 0429 996 263. Stiamo parlando degli impatti psicologici che i cambiamenti alle leggi che regolano l'immigrazione in Australia hanno provocato nei nostri connazionali qui.
Vi sentite respinti e non accettati dall'Australia? Quali sono le strategie che adottate per affrontare questa situazione? In diretta con noi è la psicologa Roberta Gottardo. Noi adesso iniziamo con una chiamata.
Ci ha chiamato Diego. Buongiorno Diego.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Diego, tu sei stato toccato particolarmente da vicino dai cambiamenti di questi giorni?
Direi proprio di sì. Io sono arrivato per la prima volta in Australia nel 2012 col Working Holiday, ho trovato una sponsorship come Lettrauto e nel 2015 ho lasciato l'Australia, motivi personali. L'anno scorso, novembre 2016, il mio vecchio datore di lavoro mi ha contattato chiedendomi di tornare, ho accettato l'offerta di lavoro. Avendo 35 anni posso solo rimanere in Australia con un 457. Sono venuto qua con un turistico per definire le ultime cose e dopo 2 settimane è uscita la nuova legge con tutti i cambiamenti.
E avevi già presentato domanda al Dipartimento dell'Immigrazione?
No. Però sono un po' in quel limbo dove la vecchia 457 viene sconsigliata. E si dice a tutti quelli che l'hanno richiesta di ritirare l'application, e però non ci sono alternative, i 2 nuovi visti non sono ancora validi, quindi io sono un po' così senza una soluzione.
Che reazioni psicologiche hai avuto quando appunto sono arrivati questi cambiamenti? Che sentimento hai avuto?
Ma leggendo un po' online e sul sito dell'immigrazione non mi sono spaventato più di tanto, perché il mio lavoro è comunque nella lista quella più qualificata dei 4 anni, però poi dopo trovarmi senza una soluzione adesso mi ha lasciato un po' confuso, un po' disorientato, e poi sono iniziati un po' la rabbia, il sentirsi rifiutato, non so se il gioco vale la candela, perché per ottenere la cittadinanza adesso si parla di minimo 7 anni, non so se voglio rimanere così a lungo.
Diego, tu hai cambiato un po' la tua opinione di questo paese dopo quello che è successo?
Sì, indubbiamente, sì.
Come?
Diciamo che nella comunità italiana o comunque tra i vari backpacker che ho conosciuto in questi 4 anni, so di gente che lavora sodo, sono tutti insomma qua perché gli piace l'Australia e vogliono rimanerci. Questo giro di vite è così insensato, direi, perché poi lo promuovono come cancelliamo i 457 per dare lavoro agli australiani, ma alla fine lo stanno solo rimpiazzando con altri 2. Sembra solo un motivo per accaparrarsi dei voti e approfittarsene ancora di più degli immigrati con delle nuove regole e secondo me dei costi superiori, che già adesso non sono così bassi, ecco.
Tu hai un piano B? O era questo il tuo piano B, venire in Australia?
Il piano B potrebbe essere fare un corso d'aggiornamento che avevo già in mente, non semplicemente per un visto, quindi potrebbe essere un piano B, però sono costi esorbitanti studiare in Australia, avendo un lavoro, avendo un'offerta di lavoro che è vera perché ho già ottenuto un visto con lo stesso datore di lavoro, ripiegare su un visto studentesco, così mi sembra proprio un po'...
Noi ricordiamo sia a Diego che a chi è in ascolto che comunque la settimana prossima chiariremo ulteriormente gli aspetti tecnici di questi cambiamenti con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, che sarà in diretta con noi come fa ogni due settimane. Invece, per quanto riguarda gli aspetti psicologici, chiediamo un commento di questa situazione a Roberta, che è ancora in linea con noi.
Sì, sicuramente. Beh, volevo dare appunto anche un consiglio a Diego, ma un pochino... Sto anche un pochino per concludere un po' a tutti gli italiani. Beh, in questo caso vorrei dire di cercare di contestualizzare un po' quello che è avvenuto e non di personalizzare. Cosa vuol dire? Beh, la scelta che il primo ministro ha fatto penso che sarà sicuramente in linea con delle sue scelte politiche di partito, infatti come ha detto anche Diego. Quindi secondo me è importante di non sentirsi presi di mira o sfortunati. No, perché poi se si guarda al contesto, purtroppo nella vita ci sono ostacoli che si devono affrontare che sono assolutamente indipendenti da noi e anche dalle nostre capacità. Quindi insomma, purtroppo non si può controllare tutto, no? Ci sono degli eventi che non si possono controllare, quello che possiamo fare è soltanto adattarci ad essi cercando di rimanere il più possibile, insomma, positivi, guardando al futuro con positività.
Roberta, Diego però aggiungeva un altro elemento che mi ha molto colpito, il fatto che lui si trova, l'ha definito limbo, cioè in realtà non è un, come ci dicevi prima quando paragonavi alla fine la storia, alla fine di un amore, non è una cosa netta nel quale devi riflettere sul passato.
Insomma, lei ti ha detto che vuole un po' di tempo.
Un po' sì.
Sembra un po' quando uno dei due partner chiede un po' di tempo per pensarci, quindi
sì,
ti lascio in quella situazione.
Secondo me è un po', ma anche
ti chiamo io più tardi.
Ma anche nella progettualità, perché se vogliamo paragonare un po', no, alla fine del rapporto amoroso, insomma, non è che il primo ragazzo, ragazza dei nostri sogni che troviamo, la portiamo subito all'altare. Insomma, ci vuole del tempo per trovare e identificare, no, la persona giusta, e come ci vuole del tempo per identificare il progetto definitivo e vincente.
Sì, quindi, però
insomma...
Diego è rimasto praticamente fuori dalla chiesa e non sa se può entrare o meno.
E purtroppo nella vita succede anche questo.
Allora, intanto Diego ti salutiamo, ti ringraziamo per averci raccontato la tua situazione.
Grazie mille, sono pienamente d'accordo con le parole di Roberta e mi serviranno. Mi sono d'aiuto. Grazie per la trasmissione, buona giornata.
Grazie Diego. 1300 799 626, ancora 5 minuti per chiamarci questa mattina per parlare proprio degli aspetti psicologici di questa notizia. Noi appunto ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi. Ascoltiamo che cosa ci aveva raccontato Nicola Luigi Quarta proprio di questa sua situazione.
Purtroppo è stata mi è crollato un po' il mondo addosso, perché anche per una persona come me che vive da 2 anni qui in Australia, quindi non stiamo parlando di Europa, stiamo parlando dall'altra parte del mondo, ok? E durante 2 anni una persona inizia a creare, ad avere una nuova vita, parliamo appunto di colleghi di lavoro, amici, fidanzata, appartamento, macchina. Il mio agente di immigrazione mi ha detto il 18 aprile, pomeriggio del 18 aprile, quindi subito dopo la notizia, ha detto preparati, perché nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sicuramente riceveremo un'email dal governo che ci dirà appunto che la tua applicazione è stata rifiutata. Da quel momento tu avrai 28 giorni di tempo per lasciare l'Australia. Quindi potrai immaginare cosa vorrà dire anche a livello di impegni, amicizie e tutto quanto.
Insomma, 28 giorni di tempo per riprendere un po' in mano la propria vita e decidere cosa fare. Roberta, come riuscire a gestire una situazione di questo tipo?
Sicuramente in questo è importante valutare, no? Tutte le varie scelte, le varie cose, insomma, le possibilità futuro e agire proprio a livello di problem solving, possiamo dire, in questo caso. Quindi proprio prendere il pezzo classico, prezzo di carta, mettersi alla scrivania e iniziare, insomma, a dire ok, adesso cosa facciamo? Insomma, cercare di veramente vagliare, valutare tutte le ipotesi possibili e poi dopo cercare di prendere la decisione adeguata, seguendo, insomma, quello che veramente si vuole. Quindi, insomma, seguire il proprio istinto, penso, in questo caso ci può sicuramente anche aiutare, però anche la propria ragione, insomma.
Quindi prendere problem solving, sedersi su un tavolino e proprio mettere una lista di azioni da fare. Ecco, quanto è importante l'azione in questo contesto? Anche perché immagino che per molti sia un istinto naturale quello di diciamo chiudersi in se stesse e piangersi addosso.
No, ecco, infatti, quindi il goal futuro, il progetto futuro ci può sicuramente aiutare ad affrontare questo momento senza magari cadere in disturbi psicologici, appunto come l'ansia e la depressione, quindi così, insomma, sono dovuti poi dopo a una visione anche eccessiva e negativa della realtà. Spesso chi soffre di ansia e di depressione spesso ha una visione irrazionale di quello che, insomma, la realtà è. Sicuramente è una realtà dura, è un evento, ripetiamo, stressante, difficile, però, insomma, se si ha fiducia nelle proprie possibilità, nelle proprie capacità, anche nelle cose fatte qui in Australia, cioè, è importante valorizzare sempre anche quello che si è fatto qua, ripetiamo, la lingua inglese, i nuovi rapporti amicali, le nuove abilità lavorative, insomma, che si sono indubbiamente acquisite in un paese così lontano da casa, ci possono poi dopo aiutare per un progetto futuro.
Roberta, c'è un altro fattore che abbiamo riscontrato nei giorni scorsi. Abbiamo intervistato un altro ragazzo di nome Federico che si trova nella stessa situazione e lui sentiva un po' questo senso di colpa nei confronti dei genitori che nel tempo avevano investito parecchi soldi per dargli questa possibilità. Lui ha fatto un master qui in Australia, i genitori lo hanno finanziato perché non era ancora economicamente indipendente e quindi si sentiva un po' di avere fallito e di non essere riuscito, diciamo, a far fruttare nel modo giusto questo investimento che i suoi genitori avevano fatto per lui.
In questo caso, se posso dare appunto un consiglio, un suggerimento, è importante non trattenere queste emozioni magari di rabbia, di colpa che sente soltanto per sé, ma anche condividerle proprio con i genitori. Cioè, dal mio punto di vista anche i genitori fanno qualcosa per il bene, per il futuro, no? Poi dopo, insomma, è un evento questo che è indipendente dalle qualità anche di questo ragazzo. Quindi è un evento che è... Non si può controllare, è la decisione presa da un primo ministro, quindi sicuramente non dipende dalla capacità e dalla buona volontà di questa persona e dal mio punto di vista sicuramente i genitori sanno questo. Quindi è...
Roberta, noi siamo arrivati al nostro ultimo minuto di trasmissione della nostra prima ora, vi ricordo ce n'è un'altra subito dopo, quindi continuate a seguirci su Radio SBS. Se volessimo riassumere la situazione, quali punti chiave bisogna allora ricordare, partendo proprio dalla, mi sembra di capire, non personalizzazione dell'evento?
Abbiamo 40 secondi.
Non personalizzazione dell'evento, progetto futuro e cercare di cambiare questo pensiero che dà la sensazione della perdita del tempo, perché in realtà non è così.
Roberta Gottardo, grazie mille per essere stata con noi oggi,
grazie
per averci accompagnato in questa mezz'ora.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie allora a Roberta che è rimasta con noi per aiutarci nel programma di questa mattina. Noi vi ricordiamo che il programma in italiano di Radio SBS continua, per cui ascoltateci in diretta oppure sui canali digitali o sulla app di SBS.
Adesso cediamo il microfono a Davide Schiappapietra per la seconda edizione del giornale radio e noi ci risentiamo tra pochissimo.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.